Giorgio Ciotti.
Sì.
Federica Cappai.
No.
Andrea Agostini.
Sì.
Rosina Martella.
Sì.
Loretta Carlini.
Sì.
Danilo Traviani.
Sì.
Antonio Bellopede.
Sì.
Mirko Ripa. Giuseppe Lopalco.
Sì.
Edi Giannei.
Sì.
Pierluigi Autunno.
Sì.
Guido Ripa.
No.
Vittoria Gennari.
No.
Allora, nome del scrittore. Martella, Pello Pede e Vigiano. Va bene. Abbiamo. Allora, leggiamo le delibere del Consiglio Comunale Presidente. Allora, delibera della seduta del 7 marzo 2019, numero 1, oggetto espletamento formalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale non statutario. Numero 2, oggetto di comunicazione del Sindaco. Numero 3, comunicazione per rilievo del fondo di riserva disposto con deliberazione della Giunta Comunale numero 161 del 16/12/2018. Numero 4. Comunicazione per rilievo del fondo di riserva disposto con deliberazione della Giunta Comunale numero 170 del 20/12/2018. Numero 5. Ratifica deliberazione Giunta Comunale numero 18 del 22/2/2019. Avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2019-2021, primo provvedimento. Numero 6. Approvazione del piano economico finanziario dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e tariffe TARI per l'anno 2019. Numero 7. Romagna Acque SPA, partecipazione a società di servizi di ingegneria, determinazione e indirizzo. Numero 8. Romagna Acque SPA, partecipazione a società di servizi di ingegneria, integrazione e precisazione sugli atti di governance e determinazione in ordine ai patti parasociali per il controllo. Numero 9. Regolamento per l'accesso al servizio di accompagnamento sociale nel distretto di Riccione, in attuazione del piano di zona per la salute e il benessere sociale del distretto di Riccione 2018-2020. Osservazioni in merito? Allora, votiamo. Favorevole? Contrari? Astenuti? Allora, eventuale comunicazione del sindaco.
Sì, sì. C'è giusto un paio di cose al volo, e sono sostanzialmente queste. Nel prossimo mese di maggio è verosimile che sia convocato un consiglio comunale per incontrare ERA. Perché ERA? Perché, se vi ricordate, avevamo già detto che entro il 31/12 del 2020 c'è la necessità di transitare alla cosiddetta tariffa puntuale, che è stata sperimentata nella nostra provincia originariamente dal comune di San Giovanni Marignano, e poi progressivamente gli altri comuni si stanno adeguando. Quest'anno 2019, nell'ambito di Rimini Sud, sono transitati Cattolica, Misano, Riccione e Coriano. Con il 2020, cioè col prossimo anno, anche il comune di Morciano dovrà transitare a questa tariffa puntuale, cosa che è prevista da una legge regionale del 2015. Se non che la Giunta ha già approvato la convenzione col gestore, cioè con ERA, al fine di individuare tutti i passaggi che sono necessari al fine di transitare a tariffa puntuale. La tariffa puntuale prevede una nuova regolamentazione, quindi non ci sarà più la tariffa così come l'abbiamo approvata per esempio nel precedente Consiglio Comunale, ma dovrà essere applicato un nuovo regolamento che è di competenza del Consiglio Comunale. Pertanto la proposta che è stata fatta era è quella di costituire una sorta di cabina di regia che da qui, aprile, sostanzialmente maggio, al 31/12 di quest'anno 2019, quindi nei prossimi 7-8 mesi, mette in condizione anche il Consiglio Comunale di capire nel dettaglio e di individuare nel dettaglio le varie situazioni. Pertanto abbiamo chiesto ai tecnici di ERA la disponibilità a partecipare a un Consiglio Comunale, in modo tale che si possa entrare nel dettaglio di questa situazione. Poi, come dicevo, verrà costituita questa cabina di regia tecnico-amministrativa in modo tale che nell'ultimo trimestre di quest'anno si possa arrivare in Consiglio Comunale ad approvare il nuovo regolamento. Ecco, questo è un po' il senso. E, seconda cosa, anche qui sempre molto veloce, sempre nel Consiglio Comunale di maggio, ve lo anticipo giusto per... È verosimile che, oltre all'incontro con ERA, il Consiglio Comunale possa fare anche un incontro con Antea. Antea è una società pubblica, interamente pubblica, di proprietà largamente maggioritaria del comune di Rimini, che si occupa di temi ambientali, manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il Comune di Morciano con Antea già sta facendo alcune attività, come per esempio la lotta antiparassitaria, la lotta contro la zanzara tigre e alcune attività sul verde pubblico. Ecco, l'idea è quella di ampliare, no, questo rapporto con Antea, anche al fine di assegnare loro, stante la competenza e la specificità del settore che presidiano, tutte quelle cose, tutte quelle situazioni di carattere pratico, gestionale, che il Comune evidentemente stenta a fare, anche perché voi sapete che sul tema del personale ci sono una serie di limitazioni in atto, anche in funzione della difficoltà di sostituire pensionamenti, la difficoltà di coprire i posti scoperti e quant'altro. E quindi si rischia, ecco, di non avere la possibilità di fare quelle manutenzioni ordinarie, ecco, che invece tutti i comuni devono fare. E già il Comune di Morciano ha una certa esperienza di rapporti con società in-house providing, come si dice, per esempio la GEAT, che gestisce da diversi anni il cimitero del Comune di Morciano. E quello che è necessario, ecco, è individuare forme che sostanzino il controllo pubblico, evidentemente, delle attività da porre in essere, dall'altra parte la qualità dei servizi che il Comune di Morciano comunque sia dovrà pagare. Quindi tutte queste cose avvengono nella misura in cui, ecco, le convenzioni, i rapporti, gli accordi quadro che verranno fatti potranno essere, ecco, sistemati nel migliore dei modi. Quindi, ecco, maggio è un po' il mese, definiamolo così, che può individuare dove si va a transitare, cioè quel mese dove possiamo cominciare a capire anche nel rapporto con le società pubbliche di questa provincia di Rimini e quello che effettivamente possono sviluppare per il Comune di Morciano a partire dal 2020. Terzo tema, anche qui veloce, una comunicazione sulla videosorveglianza. Allora, è stato fatto un lavoro enorme, ma veramente enorme. Enorme perché il tema della videosorveglianza, che come voi sapete è un tema già attivato da tempo, un progetto già finanziato, con le riduzioni delle indennità di carica degli amministratori comunali, quindi sostanzialmente a costo zero per il Comune, avviene con una definizione, diciamo così, progettuale che anticipa il cablaggio in fibra ottica del Comune. Cosa vuol dire? Vuol dire che diversamente da scelte che hanno fatto anche altri comuni noi vicini, il Comune di Morciano fa una scelta, diciamo così, mista, laddove le postazioni di videosorveglianza possono essere raggiunte dalla fibra ottica perché sono nei pressi di cavidotti vigenti, per esempio quelli della pubblica illuminazione, o comunque sia cavidotti non interrotti. Quindi sono stati provati con la molla sostanzialmente tutti i cavidotti del Comune di Morciano. Alcuni di questi sono quelli più recenti, evidentemente più nuovi, non sono interrotti, quindi non sono o piegati e quindi possono essere tranquillamente collegati, altri invece questa possibilità non ce la danno. Quindi diciamo che la scelta mista di legare la fibra ottica a un wireless di dimensione comunale, il cui riferimento sarà l'acquedotto sulla via panoramica, dal punto di vista proprio di centrostella, ecco, ci consentirà di risparmiare molti soldi, perché, come dico, non si scaverà un metro, a meno proprio in qualche situazione proprio di quelle più sfortunate, mi sembra di ricordare via Boccioni, cose di questo tipo, ci potranno essere dei piccoli scavi, ma dove si interviene o tramite i cavi dotti già realizzati, quindi non facendo altri scavi, dove questo non ce lo consente si va in Wi-Fi. Tempi del bando a questo punto sono molto veloci, io credo che il bando possa essere pubblicato già nel mese di maggio, perché il Consiglio Comunale, se vi ricordate, aveva già approvato il regolamento derivante dal GDPR, quindi siamo già a norma da questo punto di vista. Ultima cosa che voglio dire, inerentemente la dotazione organica dell'ente. Voi sapete che le leggi di riferimento per il 2019 hanno comportato alcune innovazioni per quanto riguarda il pubblico impiego e soprattutto le modalità con le quali possono essere coperti i posti resisi vacanti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Ci sono degli aspetti sicuramente in alcuni casi migliorativi, altri un po' meno positivi, in modo particolare laddove si dice nella legge vigente che i posti scoperti nelle pubbliche amministrazioni possono essere coperti solo ed esclusivamente sulla base, per quanto riguarda graduatorie effettuate nel 2019, sulla base di accordi previgenti con le pubbliche amministrazioni che hanno emesso il bando stesso per quanto riguarda il 2019, cosa che invece non si applica per il 2018, se non che, ve la faccio corta, come voi sapete ci sono alcune mobilità, no? Alcune richieste di mobilità da parte di alcuni dipendenti in entrata e in uscita, quindi sostanzialmente noi e abbiamo la responsabile dei lavori pubblici e responsabile dell'edilizia privata che entrambi hanno chiesto mobilità verso altri comuni e l'amministrazione comunale li ha autorizzati. Il posto scoperto del finanziario, del servizio finanziario, è stato coperto con un incarico, mentre è stato pubblicato la mobilità per quanto riguarda il C1, quindi il geometra della edilizia privata. Per quanto riguarda il responsabile dei lavori pubblici, mobilità attivata e ci sono richieste in entrata. Per quanto riguarda la mobilità del C1 non ci sono state richieste, quindi lì bisognerà verificare un po' nel tempo che cosa ci consente la legge. Se non che siamo anche qui in una situazione un po' di transizione verso questo tipo di definizione, ma credo che, ecco, entro l'estate tutto possa andare a sistema. Ecco. Sì.
Allora, punto numero 3. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva disposto con deliberazione della Giunta Comunale numero 27 del 28/2/2019.
Allora, questo prelievo di 915 euro si è reso necessario per il ricorso al TAR dell'Emilia Romagna proposto dal Comune di Coriano contro il GAL per l'annullamento delle graduatorie afferenti al bando pubblico in cui il Comune di Morciano assieme ad altri comuni avevano partecipato. Quindi si è pensato di impugnare il ricorso al TAR verso il Comune di Corigliano e quindi si è reso necessario questo prelievo di 915 euro dal fondo di riserva. Visto il finanziamento che era stato fatto per la sistemazione dell'ex scuola, dell'ex biblioteca, dell'attuale biblioteca e scuola elementare.
No. Punto numero 4. Contestazione causa di incompatibilità sopravvenuta al consigliere comunale signore Carlini con Lorenzo. Allora, parlo io. Allora, per cercare di capire questo quarto ordine, dovremmo cercare di andare per step, cioè i vari passaggi che poi alla fine ci hanno portato a questa contestazione di causa di incompatibilità. Allora, il primo step è stato quello che ho chiesto al responsabile del servizio urbanistico di edilizia privata una relazione per cercare di capire i vari momenti. Naturalmente la responsabile del servizio urbanistico di edilizia privata mi ha dato una nota dove io le leggerei proprio questo, ma oltretutto ce l'avete anche voi, penso che è stata inviata a tutti i consiglieri. Nota numero 1 dice questo, nota del 30/10/2018. Con la quale l'amministratore del condominio Mercurio, signora Carlini Loretta, ha trasmesso una relazione comprensiva di allegati attinente alle operazioni creditarie disposte al Tribunale di Rimini nell'ambito di un procedimento civile di cui l'amministrazione comunale risulta estranea. Riferita al complesso edilizio sito in questo comune in via Panoramica numero 83, la relazione è stata redatta dal CTU architetto Claudio Montebelli, la quale si avvalsa per la competenza tecnica in materia di progettazione strutturale dell'ingegnere Ivano Tasini, conferendo allo stesso l'incarico di valutare la sicurezza degli elementi strutturali del fabbricato residenziale in Murciano di Romagna, via Panoramica 83. Successivamente a questo c'è stata l'ordinanza emessa, ordinanza numero 17, emessa sempre dal responsabile dei servizi urbanistici edilizia privata, in data 21/12/2018, recante demolizione di opere edilizie eseguite con variante essenziale e ripristino dello stato dei luoghi, nonché di utilizzo del complesso edilizio sito in via Panoramica 83. Naturalmente gli allegati non sono stati inviati ai consiglieri, ma possono essere richiesti perché è un malloppo abbastanza considerevole. Il terzo step qual è stato? Ricorso, quindi all'ordinanza, a questa ordinanza, quindi ricorso promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, contro il Comune di Morciano e nei confronti di altri soggetti per l'annullamento e o la declaratoria di nullità previa idonea misura cautelare dell'ordinanza numero 17 emessa in data 12/12/2018 dal responsabile dei servizi urbanistici edilizia privata. Il ricorso è pervenuto al Comune di Morciano di Romagna in data 8/3/2019. Allora, arrivata questa in 8 marzo questa notifica, allora ho avuto la comunicazione del segretario, quindi del dottor Ugo Castelli, ho avuto questa comunicazione. In data 8 marzo 2019 è stato notificato al Comune di Morciano di Romagna il ricorso contro l'ordinanza numero 17 del 21/12/2018. Emessa nei confronti del complesso edilizio sito in via Panoramica numero 83. Il ricorso è stato presentato anche dall'amministratore del condominio Mercurio, avvocato Carlino Loretta, essendo la medesima consigliere comunale, si fa presente che l'articolo 63,1 del decreto legge numero 267 del 2000 prevede non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune. Considerato che la contestazione delle cause di incompatibilità compete al Consiglio Comunale, sottolineo, la causa di incompatibilità compete al Consiglio Comunale, quindi non compete né al segretario, né al Presidente del Consiglio, né al Sindaco, quindi compete solo e soltanto al Consiglio Comunale. Ritengo opportuno che il Presidente del Consiglio dia avvio al procedimento previsto dall'articolo 69 per incompatibilità ai sensi dell'articolo 63,1.4 del Decreto Legge numero 267 del 2000 nei confronti del consigliere signora Carlina Loretta. Allora, a questa comunicazione quindi si è dato avvio al procedimento per legge di questo, dove dice oggetto contestazione causa di incompatibilità sopravvenuta al consigliere comunale signora Carlina Loretta. Allora,
gentilmente Presidente, vorrei chiedere a te la possibilità di fare alcune precisazioni, quando lei ritiene opportuno.
Sì, un attimo che finisco. Allora, detto questo, nell'ultima parte di questa delibera c'era, ritengo quindi, dice alla fine, potete vedere, ritengo quindi di dover avviare il procedimento di contestazione nei confronti del consigliere signor Carlina Loretta per sopraggiunta condizione di incompatibilità dalla casa di consigliere. Allora, secondo me questa frase non è molto chiara, perché naturalmente, siccome ho sottolineato prima tre volte che è il Consiglio Comunale che stabilisce l'incompatibilità o meno, detta così, a mio avviso, naturalmente mi sbaglierò, non sono un tecnico, ma a mio avviso, mi sbaglierò, ripeto, detta così è come di affermare che l'incompatibilità è stata già acquisita. E quindi, naturalmente, secondo me, questa parte dovrebbe essere aggiustata con possibile contestazione di incompatibilità. Comunque, detto questo, io termino, penso di aver fatto un passaggio di tutti, perché siamo arrivati a questo punto.
Prego. Allora, io vorrei solo precisare alcune questioni che ritengo fondamentali per poter correttamente valutare questa contestazione di causa di incompatibilità che mi viene appunto sollevata. Allora, come ha detto correttamente il Presidente, l'articolo 63, che è la norma citata, indica che esiste incompatibilità nel caso in cui il consigliere comunale sia parte di un procedimento civile o amministrativo. Cosa si intende per parte? Allora, adesso non voglio scendere in disquisizioni dottrinali, giurisprudenziali, che rischiano solo di tediare i consiglieri. Però molto semplicemente la parte in senso processuale va intesa in senso tecnico, cioè in questo caso qua teoricamente, anzi praticamente, la sottoscritta in qualità di legale rappresentante nonché amministratore del condominio Mercurio ha semplicemente eseguito quella che è una delibera assembleare, nel senso che io non ho agito in nome per conto diciamo mio, ma in nome per conto del condominio. Il condominio è un ente di gestione che, anche se ha una, diciamo, ridotta personalità giuridica, comunque per stare in giudizio può agire solo esclusivamente attraverso il legale rappresentante, che in questo caso sono io. Quindi io vorrei solo precisare in maniera molto semplice che non posso essere considerato in parte in senso processuale, perché non ho un diretto ed immediato interesse alla lite, alla controversia, ma ho agito solo e esclusivamente in nome per conto del condominio. Infatti il ricorso è stato presentato da alcuni proprietari esclusivi e nonché appunto dal condominio Mercurio stesso, per ovviamente tutelare le ragioni che ritengono valide e congrue contro l'ordinanza emessa dal servizio di edilizia privata. Se qualcosa non è chiaro, sono a disposizione, altrimenti. Detto questo, vorrei anche, ritengo che sia un atto da parte mia di responsabilità, anche un atto dovuto, che fino a quando non verrà definita questa, diciamo, questo procedimento, qualora appunto il Consiglio questa sera delibererà di procedere con la contestazione, io lascerei la la sala consiliare in maniera tale che le parti possono liberamente esprimere il loro voto e ne prenderò atto poi nel segue fortuna. Tanto dovevo.
Bene.
Grazie.
Ma io volevo chiedere prima di tutto al segretario, terra terra, la procedura qual è? Che io non riesco a capire. Dobbiamo già votare oppure a seguito della contestazione che stasera viene effettuata la consigliera ha diritto, perché mi ricordo già nel passato la situazione analoga, in cui sono stato investito per altre questioni in un altro comune, dovrebbe avere dei termini per precisare la sua posizione e poi casomai ritornare successivamente in consiglio, perché altrimenti io, per quel che mi riguarda, tengo una laurea in giurisprudenza, quindi io il concetto che ha espresso la collega, adesso per quello che ho potuto leggere nella delibera, la cosa era la parte, il concetto di parte in senso processuale, si possono scrivere, sono state scritte migliaia di pagine, poi dipende sempre da come uno la vuole interpretare e quello che vuole fare. Da quello che mi sembra di capire non ci stanno conflitti in questo caso, semplicemente perché parte processuale è quella nei confronti del quale si riversano gli effetti a livello patrimoniale di una decisione. L'amministratore di condominio che deve fare? Deve rinunciare all'incarico, casomai di farlo amministratore. Questo io dico, io ricordo che c'erano già dei pareri nel passato, però ripeto, a questo punto noi prendiamo atto, non si vota nemmeno, cioè si vota sulla contestazione e poi casomai lei ritornerà qui dal prossimo consiglio. Ecco, lo chiedevo al consigliere, al segretario.
Sì, è così come dice lei. È così come dice lei, questo è il procedimento. Viene notificata la delibera, il consigliere ha il tempo per presentare le osservazioni ritornano in consiglio comunale, il consiglio comunale decide su quelle osservazioni, decide se è o meno incompatibile il consigliere. A quel punto ci sono altri 10 giorni di tempo per rimuovere l'incompatibilità. Sempre se
dopo la delibera
e se non viene rimossa nel consiglio comunale successivo il consiglio comunale decide la differenza, quindi sono eventualmente 3 passaggi in consiglio comunale. Questo è solo il procedimento di contestazione, che cosa viene contestato al consigliere comunale.
Qualcun altro?
Ciao,
allora allora votiamo favorevoli, contrari, allora favorevoli penso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contrari, astenuti. Contrari? Astenuti? L'immediata è l'eseguibilità. Favorevole.
Favorevole. È grande.
Punto numero 5. Elezione vicepresidente del Consiglio Comunale.
Vicepresidente era la Michela Morganti, quindi la dobbiamo sostituire. E quindi, si è fatto un nome... No. Avevamo detto l'altra volta che aspettava la minoranza, quindi...
Adesso che giudice popolare.
Guido Ripa. Guido Ripa. Guido Ripa. Ripa Guido.
Quindi quanti ne ho presi? Bene. Un anno.
Allora, bisogna votare l'immediata eseguibilità. Favorevoli? L'unanimità. Punto numero 6. Sostituzione del componente della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Come prima, insomma.
Uguale. Che votiamo?
Che votiamo? No, vostro.
Era la Michela.
Sì,
sì.
Vogliamo votare?
Allora votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
Chi è stato eletto? Meno giusto per
essere distratto.
E neanche prima, sì.
Dopo 9 volte.
No.
Dopo 9 volte di
su.
Allora, numero 7. Ratifica deliberazione giunta comunale numero 36 del 18/3/2019 avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2019-2021 secondo provvedimento.
Ok, questa è una variazione di 89.000 euro che si è resa necessaria su richiesta dei responsabili dell'ufficio, visto le note che sono pervenute successivamente all'approvazione del bilancio che noi abbiamo approvato nel dicembre del 2018. E quindi, essendo arrivate queste note, si è portata questa variazione di bilancio di 89.000 euro, che nello specifico non riguardano 8.350 euro con una nota pervenuta nel febbraio, con la quale è stata comunicata l'assegnazione di risorse regionali ex legge 24 del 2016 finalizzate al contrasto alla povertà per erogare previa valutazione dell'assistente sociale e che l'utilizzo delle somme si rende urgente per fronteggiare carenze che necessitano di immediate soluzioni. Una delibera della giunta regionale 225 del sempre del 19 con cui è stato confermato anche per il 2019 il finanziamento del progetto REA, considerazione centri estivi di 6.550 euro. Poi sono stati stanziati, sono stati ripartiti le risorse del Fondo Nazionale per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e le comunicazioni personali degli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado per l'annualità 2018 e per un totale di 5.285 euro. Sono stati finanziati la fornitura dei libri di testo per 6.000 euro, si sono stanziati 20.000 euro quali somme da restituire allo Stato per l'indennità dell'emissione della carta d'identità elettronica, sono state stanziate somme per prevedere le maggiori spese postali in previsione dell'emissione che è stato fatto in questi giorni dei solleciti di pagamento dell'avviso della Tari. Ed è stato recepito il piano economico finanziario approvato definitivamente da Atersi per 35.600 euro, totale 89.575 euro.
Secondo punto, scusami.
Delibera della giunta regionale 225 del 2019 con la quale è stato confermato anche per il 2019 il finanziamento del progetto REL conciliazione centri estivi 6.550 euro. Il decreto del Presidente della Provincia sono 5.285,62, se vuoi specifico.
No, avevo chiesto un chiarimento un attimo. Ha finito, chiedo scusa.
Sì, chiarimento. Sì, nel senso, le somme derivano da queste. Ribadisco che non sono modifiche o recepimenti a nuove deliberazioni, ma essendo arrivate tutte successivamente dopo l'approvazione del bilancio di previsione che noi abbiamo fatto il 6 dicembre, essendo state arrivate dopo, i servizi hanno ratificato quelle che sono le delibere arrivate dopo e approvate dopo, però sono tutte cose che rientrano già nel piano, no? nel bilancio di previsione, quindi non è stato approvato niente con questa delibera.
No,
io il chiarimento non riesco a capire tecnicamente il recepimento del piano economico finanziario tardi 2019. Se me lo spiegate un attimo, semplicemente per una questione di competenza, no? Perché non riesco a capire questi 35.600 euro che, cioè, spiegate, non avete una questione di presenza.
Allora, Atersir è, sappiamo che cos'è, quindi il regolatore, diciamo così, regionale, che generalmente arriva lungo nell'approvazione, o meglio, sì, nell'approvazione dei piani economici e finanziari della gestione della Tari. Arriva lungo nel senso che l'anno scorso, vado a memoria, è arrivato più o meno a marzo, quindi il Consiglio di Amministrazione regionale a Bologna si riunisce, fa i pezzi di tutti i comuni e li approva. Quest'anno è arrivato a gennaio più o meno, però noi il bilancio l'avevamo approvato a dicembre e l'avevamo approvato sulla base dei numeri ipotetici che l'ATO aveva mandato a Bologna in approvazione ad Atersir. Nel momento in cui Atersir ha approvato definitivamente i piani economici e finanziari di tutti i comuni della regione, quindi anche della provincia di Rimini, ce l'hanno mandato così come loro l'hanno approvato e noi lo recepiamo nell'ambito del bilancio, ecco, sostanzialmente, con questi numeri che sono parzialmente diversi.
Quando viene una questione tecnica della competenza del Consiglio, cioè dovrà rimanere il 31 di marzo, visto che riguarda la data dei rifiuti, oppure se, però adesso mi spiego.
Sì, questa è proprio... Ma generalmente sempre Atersir che arriva molto lunga, addirittura per Cattolica credo che l'abbiano approvato quando sei andato, Mirko? 2 settimane fa? 3 settimane fa? Cioè sono, arrivano un po' lunghi.
Altre osservazioni? Votiamo la ratifica. Favorevoli? Contrari? Numero 8. Piano del colore, architettura, materiale e colore per il centro storico approvato con atto del Consiglio Comunale numero 67 del 30/11/2006. Adozione variante.
Allora, questa è una deliberina, adesso abbiamo fatto montare il proiettore, se fosse in funzione si vedrebbe anche bene, ecco, diciamo così, da un punto di vista proprio dell'atto tecnico che immagino voi abbiate visto in quanto allegato. Ecco, è molto semplice, lo dico così giusto per chiarezza espositiva, è sostanzialmente l'ex negozio di Cassandrei. Come si chiamava? Guagnieri III. Ecco. La proprietà ha chiesto di trasformare l'ex negozio di Guagnieri III in civile abitazione, quindi chiede sostanzialmente di modificare il portone che dà su piazza Umberto I per renderlo uguale agli altri portoni, in modo particolare quello che sta a sinistra sul lato di via Poggio, e il finestrone, la vetrina in cima a via Ponte, di potergli montare una sorta di
cambiarlo in fisso con un sovraluce.
Sì, di cambiarlo in fisso in modo tale che, stante che quella vetrina arriva a visibilità d'uomo, quelli ci devono andare a abitare dentro, ecco, in modo tale che non sia visibile il dentro dal di fuori, quindi montando un infisso che immagino nella parte più bassa sia oscurato o comunque sia non trasparente, ecco, questo è il senso. Finito.
Osservazione in merito? Votiamo. Favorevoli? Punto numero 9. Convenzione quadro per il controllo analogico congiunto sull'EBITDA SCPA. Approvazione.
Allora, anche questa è una delibera che tutti i comuni che sono proprietari anche di poca quota, come nel caso del comune di Morciano, della società Lepida, il comune di Morciano è proprietario per ben lo 0,00544 del capitale sociale, pari a 1000 euro, e quindi una delibera che costituisce il controllo, il comitato di controllo, chiamiamolo così, sulla società stessa. Siccome la società è interamente pubblica e la norma stabilisce ovviamente che le società pubbliche debbano essere controllate dai proprietari e quindi dagli enti pubblici, va da sé che una società di questo tipo
che ha come soci centinaia di comuni in Emilia-Romagna non possa essere controllata da centinaia di comuni. Quindi questa delibera propone di costituire questo comitato che sarà che è individuato in una trentina di soggetti individuati dai soci di Lepida stessa, e in modo particolare, ecco, ce l'abbiamo all'articolo 6, sono 31 membri, un rappresentante della regione, 8 rappresentanti di comuni, province, unioni, 2 rappresentanti per l'area metropolitana di Bologna, un rappresentante per l'Università di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma, un rappresentante per i consorzi di bonifica, un rappresentante dell'ACER, un rappresentante dell'ASP, un rappresentante per le altre tipologie di enti non incluse nelle precedenti, 15 rappresentanti per il comparto sanitario. Ecco, quindi si costituisce questo comitato così costituito al fine del controllo sull'Epida.
Sì. Osservazioni in merito? Votiamo, favorevoli? Niente.
Immediatamente esecutivo.
Sì. Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli? Ok. Punto numero 10. Rendiconto della gestione dell'esercizio 2018, approvazione.
Allora, è presente il responsabile del servizio finanziario, dottoressa Monica Fonti, quindi nel caso i consiglieri comunali volessero entrare nel dettaglio delle singole fattispecie del consuntivo del 2018, ecco, la dottoressa Fonti è assolutamente disponibile. So che c'è stata una riunione dei capigruppo con il responsabile del servizio, e in questa riunione i capigruppo hanno avuto modo, ecco, di addentrarsi un po' nei meandri del conto consuntivo. Allora, diversamente dal bilancio di previsione, in cui evidentemente si scatena, no, una sorta di effettiva disponibilità, no, da parte del Consiglio Comunale di entrare nei dettagli, eventualmente cambiare capitoli di spesa o quello che ritengono, il consuntivo fa una fotografia di quello che è accaduto l'anno precedente a quello di competenza, quindi nell'anno 2018. E la fotografia che emerge sono tutta questa serie di numeri infiniti che avrete avuto modo certamente di vedere. Io l'unica cosa che vorrei specificare, ecco, su questo conto consuntivo, che poi sono due, sono sostanzialmente queste. Primo, è un conto consuntivo un po' diverso, diciamo così, dalla media, no, degli anni precedenti, ma immagino anche degli anni successivi, perché in questo consuntivo si dà atto di questa entrata straordinaria che erano i famosi 500.000 euro che sono stati introitati per derivanti dal PUA della Ghigi. Questi 500.000 euro, non so se avete avuto modo di leggere, hanno avuto una postazione in bilancio di salvaguardia, mettiamola così, per quanto riguarda l'ente. Nel senso che noi, come sapete, siamo in presenza della necessità, ecco, di accantonare risorse per eventuali passività. Non sappiamo se ci saranno o non ci saranno, non sappiamo se verrà riconosciuta o meno il mancato rispetto del patto di stabilità degli anni precedenti, non possiamo saperlo, qualcuno deciderà. Non sappiamo come alcune cause che sono in corso termineranno. Noi evidentemente tutti auspichiamo, no, che il Comune abbia sempre ragione, ma i giudici non siamo noi, potrebbero decidere diversamente. Quindi, facendo un'analisi, ecco, un po' di questa serie di situazioni, si è ritenuto di accantonare una serie di somme per una cifra sostanziale, perché complessivamente noi oggi abbiamo come accantonamento per passività potenziali qualche cosa come oltre 200.000 euro, in quanto si era precedentemente accantonato la somma di 150.000 euro tra gli anni 2017 e 2018, in quota parte a causa di delibere del commissario Renna e nel 2018 anche con apposizioni sul bilancio, per un totale di appunto 150, in quanto 51 più 34 più 65, cioè erano state fatte accantonamenti di queste somme. Con il rendiconto del 18 che andiamo a approvare adesso, accantoniamo ulteriori 65.000 euro, no? per queste famose passività potenziali. In questo modo, di fatto, il potenziale rischio nei confronti del mancato potenziale, perché non è detto che ci sia, del mancato rispetto del patto di stabilità per l'annualità 2012 e 13, vado a memoria, sarebbe quasi completamente coperto, rimarrebbero 15.000 euro di accantonamento che faremo quest'anno nel 2019. Quindi quel potenziale rischio sarebbe completamente coperto con l'annualità 19. Oltre a queste somme, accantoniamo ulteriori 60.000 euro per eventuali altri contenziosi. Se volete vado anche nel particolare di questi ulteriori 60.000 euro, su quale contenzioso pensiamo. Noi riteniamo di poter arrivare ad una transazione che potrebbe costare questa cifra, ecco perché accantoniamo questa cifra, per la causa che c'è tra il comune di Morciano ed il Carpentieri per il riacquisto della ex scuola media. Il riacquisto della ex scuola media era in parte in denaro e in parte con la cessione da parte del comune di Morciano di un'area edificabile. Quest'area edificabile non è stata mai ceduta, l'Edil Carpentieri ha fallito, il liquidatore sostanzialmente ha chiesto al comune cosa me ne faccio io di un'area edificabile che sono liquidatore, non me l'avete data quando me la dovevate dare, adesso voglio i soldi. Ecco, questo sostanzialmente. Riteniamo di poter raggiungere un accordo transattivo, ostante anche che il giudice ha rinviato all'anno prossimo la sentenza di questa causa, e con l'ipotesi di riconoscere, perché poi l'origine della causa è qui, di riconoscere loro i costi del passaggio di proprietà di questo immobile, che sarebbero quindi i costi del notaio, i costi di tutte le varie questioni che avevano contestato fin dall'inizio. Il rischio è che se questo tipo di transazione non va in porto, il giudice possa, tra virgolette, condannare il comune al pagamento di una cifra consistente, perché sono oltre 600.000 euro. Quindi, tenendo conto che l'avvocato del comune, in termini probabilistici, no, come fanno i legali, ha stimato che il comune di Morciano ha il 60% di probabilità di perdere questa causa, forse, ecco, è opportuno arrivare a una transazione che non so se si farà. C'è un'ipotesi, quindi c'è una seria possibilità, ecco, che questa transazione si faccia. Accantonando questa cifra, nel momento in cui si dovesse fare la transazione, avremo la copertura in bilancio. Ecco, questo è il senso, perché altrimenti dovremmo dichiarare il debito fuori bilancio. Questa è la situazione. Questa era la cosa, sono le cose più importanti. Per il resto, ecco, forse ne sapete più voi di me, avendo fatto l'incontro come capigruppo con il responsabile del servizio, quindi vi lascio a voi.
C'è da fare in merito?
Io sono un'osservazione, non sono un esperto di bilancio, ma quando io vedo appunto cassa 31 dicembre 1902 euro, 1902 lira pesante, che significa che in pratica il comune è indietro con pagamenti, cose di questo genere, nei confronti, non so, cittadini, imprese che debbono avere soldi, cittadini che debbono avere denari. E per quale motivo?
Allora, no, no, certo. No, no, certo. Sì, sì. No, scusami.
Poi ci sono delle altre questioni, ma tecnicamente l'approvazione del bilancio è chiaro, noi votiamo contro queste forme di discussione, però ci stanno le solite questioni che non voglio rimarcare, cioè, insomma, gli oneri di urbanizzazione, che mercati grandi disapproventi, tutte queste robe. Però su questo fatto del 1.902.000, cioè se ci stanno cittadini che avanzano denari, e lei sindaco sa che ci sono cittadini che avanzano denari, e poi ci stanno imprese che devono essere pagate, e, insomma. Non è manco bello che insomma, un cittadino va allo sportello e l'ufficio gli dice no, guarda, incasseremo gli oneri di urbanizzazione, ma invece i fondi ci sono. Ma... non è personale.
No, no, certo, non ho capito.
Sono le imprese che no, certo. Sono questi.
No, no, certo.
Sono gli uffici che forse non funzionano.
No. E se la Monica Fonti vuole intervenire, volentieri. E il 18 è stato particolare perché noi abbiamo avuto nel 18 due entrate assolutamente straordinarie, che sono il 500.000 che dicevo prima, più 350.000 euro, Monica, della fideiussione incassata, di una fideiussione incassata elevata. Quindi quelli sono... Quindi, da un punto di vista di cassa, quindi del conto corrente, tu ti sei trovato 850.000 euro che non derivano da entrate ordinarie e quindi quelle hanno fatto evidentemente espandere, diciamo così, la cassa. Però è altresì vero un'altra cosa, che nell'ottobre del 2018 il Comune ha cambiato tutto il sistema informatico. E in funzione di questo, la nuova ditta, che è la Maggioli, conosciuta, non so se sia SPA, SRL, comunque sia di Sant'Arcangelo, ha operato tutto il trasferimento dei dati, no? Tutti, entrate, uscite, bilancio, pagamenti, dal programma vecchio al programma nuovo. L'allineamento di questi dati è stato, posso dire, disastroso, abbastanza, come dire, difficoltoso. Non so se oggi abbiamo ancora terminato o meno di allineare, quasi terminato di allineare questi dati, perché va da sé che i famosi tracciati record non si sono incrociati, nel senso che la ditta vecchia rispetto alla nuova, modalità differenti di gestione del dato, e quindi vado a memoria, ma la dottoressa Fonti può intervenire, mi sembra che quasi tutto il mese di novembre sia stato utilizzato per ricaricare a mano tutti i dati, uno per uno, tutti i dati a mano. Quindi lì in effetti c'è stato un ritardo sui pagamenti che ad oggi, Monica Fonti?
Ad oggi non abbiamo nessuna fattura scaduta non pagata.
Perfetto.
Quindi ad oggi abbiamo recuperato. Scusa, il sindaco, ottobre-novembre in realtà sono stati indietro per noi inoperativi, perché è entrato in vigore questo nuovo sistema, sì, Open Class, in cui praticamente con il vecchio software non eravamo allineati e il nuovo software è entrato in funzione a metà dicembre. Quindi poi a dicembre gli uffici hanno funzionato senza fare ferie, senza niente, abbiamo cercato di salvare il possibile. E anche l'indice di tempestività dei pagamenti che ha legato al bilancio, che è 25 giorni diciamo, rispetto ai 30 diciamo, ordinari, denota che comunque si è cercato di fare il possibile per effettuare i pagamenti urgenti. Comunque ad oggi abbiamo sanato tutta la situazione, non ci sono fatture commerciali scadute.
Molto bene.
Grazie, per stare con voi, non ci hanno i soldi, la volta che uno di più, vediamo.
Quando concordo.
Favore.
Condivido.
Favore. Altri? Allora, votiamo. Favorevoli? Contrari? Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Favorevoli?
Favorevole l'immediata eseguibilità?
Sì,
professore qui.
Allora, andiamo. Punto numero 11. Patto dei sindaci per il clima e l'energia. Adesione da parte del Comune di Morciano di Romagna.
Sì, allora, non so se avete visto la delibera, questo è il cosiddetto patto dei sindaci, ma in realtà sono, è a livello europeo questa cosa qua. Quindi è un patto che lega i comuni, molti comuni di tutta Europa, molti comuni, circa un paio di migliaia in Italia, che sostanzialmente individuano insieme la necessità di ridurre le emissioni di anidride carbonica, CO2. La sottoscrizione di questo patto è condizione necessaria al fine dell'ottenimento di finanziamenti europei, al fine appunto della riduzione di CO2 a livello locale. Cosa vuol dire riduzione di CO2 a livello locale? Vi faccio alcuni esempi. Che so, cambio la caldaia normale e la metto a condensazione, quindi c'è una riduzione, no, delle emissioni atmosferiche perché c'è un aumento del rendimento della caldaia. Ecco, questa sostituzione può essere finanziata dalla Comunità Europea per il tramite della Regione. Oppure decido di implementare un nuovo polmone verde, che evidentemente contrasta, no, l'anidride carbonica, stante il funzionamento delle piante in questo senso, ecco, allora, anche questo può essere un'attività finanziabile da questo patto. Quello che la Comunità Europea e quindi la Regione Emilia-Romagna chiede è che la sottoscrizione di questo patto sia approvata dal Consiglio Comunale, proprio perché impegna il Comune, non tanto il patto dei sindaci, dove vanno i sindaci da soli, cioè sono i comuni in qualche modo che esprimono, no, la loro volontà di lavorare al fine di queste riduzioni di anidride carbonica nell'atmosfera, eccetera. Poi evidentemente noi siamo un comune piccolo, non possiamo pensare che ci diano chissà quanto, ecco, però anche se il contributo che possiamo avere potrà essere in qualche modo limitato, ecco, rispetto a quanto, ecco, potremo avere, incideremo, ecco, su queste cose che vi ho appena detto.
C'è l'accerimento? Votiamo? Favorevoli? Votiamo l'immediata possibilità? Favorevoli? Punto 12. Variazione al bilancio di previsione 2019-2021, terzo provvedimento.
Ok, è una variazione di bilancio che si rende necessaria per alcune scelte che sono state impostate, le elenco velocemente. Una, la necessità di procedere alla produzione di una convenzione con l'Associazione Teatrale Emilia-Romagna, l'ATER, per la programmazione e la gestione delle attività di spettacolo dell'auditorium e della fiera per gli anni 2019-20, 2021 e 21-22 e conseguentemente la necessità di sistemazione contabile per quello che riguarda questa convenzione. Poi la sistemazione dei capitoli attinenti alla fiera di San Gregorio con la decurtazione delle somme non spese alla copertura delle minori entrate degli espositori dovute al fatto che quest'anno per la prima volta c'è stata l'esternalizzazione della gestione del padiglione fieristico. La previsione degli oneri derivanti dalla gestione associata della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che verrà fatta in convenzione con i comuni limitrofi, perché attualmente siamo con la Prefettura, mentre faremo una convenzione con i comuni limitrofi per quello che riguarda la Commissione Comunale di Vigilanza. La previsione dello stanziamento per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario della concessione in costruzione e gestione dell'asilo nido comunale, in base alle linee guida dell'ANAC numero 9. Poi l'adeguamento e lo stanziamento del recupero di via Matteotti, e quindi è stato presentato il progetto definitivo ed esecutivo relativo al muro di via Matteotti, che ha una spesa maggiore di quanto era stata prevista, e quindi c'è uno stanziamento da prevedere, e l'applicazione dell'avanzo vincolato per l'anno 2018 per un importo di 45.000 euro per gli accantonamenti derivanti dai vincoli, cioè le produttività non erogate negli anni precedenti e sulle somme incassate con le destinazioni vincolate. Questa è la necessità della variazione.
Fatto. Osservazione in merito? Votiamo, favorevoli. Contrari. Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli. Punto numero 13. Convenzione tra il Comune di Mocione di Romagna e l'Associazione Teatrale Emilia Romagna ATER per la programmazione e la gestione di attività di spettacolo nell'auditorium della Fiera per le stagioni 2019-20, 2021, 21 e 22.
Sì, nella delibera immediatamente precedente abbiamo portato la variazione di bilancio, come diceva l'assessore Agostini, per fare alcune sistemazioni contabili. Tra le sistemazioni contabili della delibera di prima, senza aumento di spesa da parte del Comune, attività di carattere culturale che erano previste in più capitoli di spesa confluiscono in un unico capitolo di spesa, quindi piuttosto che avere il numero 50, 52, 52, fatto, dico un numero a caso, vanno su un unico capitolo di spesa, che va a finanziare questa convenzione. Che cos'è questa convenzione? Anzitutto, che cos'è ATER? Penso che non abbia bisogno di spiegarlo nel dettaglio, molto così al volo. ATER è l'Associazione Teatrale Emilia Romagna, è una società largamente di proprietà, una società, sì, è un'associazione, non è una società, è un'associazione largamente costituita da enti pubblici, nonché dagli enti teatrali, in modo particolare per le città grandi che hanno l'ente teatro tipo Parma, Reggio, Modena e Bologna, e nella provincia di Rimini questa associazione è partecipata dai comuni di Cattolica, Rimini e Sant'Arcangelo. Il comune di Morciano ha chiesto di associarsi. Perché ha chiesto di associarsi a questa associazione? Prima di tutto perché abbiamo verificato negli ultimi anni che le attività culturali e teatrali di un certo rilievo sono ben corrisposte da un punto di vista proprio delle persone che decidono di partecipare a questo tipo di attività. Anche quest'anno, no? Questa stagione 18-19, quelle cose che sono state fatte, penso a Augias piuttosto che a Lella Costa o ad altri, hanno individuato il tutto esaurito, ecco, all'auditorium della Fiera. Quindi ci è parso, ecco, di poter procedere in questo senso. E queste attività che abbiamo già svolto, hanno risentito di un contributo regionale anche importante, perché erano 12.000 euro di contributo regionale su 20.000 euro ipotizzati di spesa. E, oltre a questi soldi, puntualmente noi ogni anno finanziamo gli eventi, per esempio durante la Fiera di San Gregorio, per alcune decine di migliaia di euro. ATER, come scopo, diciamo così, proprio dell'associazione, è quello della promozione della cultura teatrale, musicale, danza e quant'altro nell'ambito dell'Emilia Romagna. E soprattutto ATER ha una convenzione con il Ministero dei Beni Architettonici e Culturali, MIBAC, il quale MIBAC finanzia tutte le attività dell'associazione nella misura addirittura superiore al 50%. Oltre a questo, ATER gestisce direttamente alcune attività a livello regionale. Nella nostra provincia di Rimini, direttamente ATER organizza la Sagra Malatestiana nel comune di Rimini e nel comune di Sant'Arcangelo, Sant'Arcangelo dei Teatri, che si svolge puntualmente d'estate. Quindi il comune ha chiesto di partecipare a questa associazione e il 15 di aprile scorso, quindi 15 giorni fa, l'assemblea dei soci ha accettato la richiesta del comune di Morciano ad entrare in questa associazione. Tra l'altro era presente l'assessore regionale alla cultura, che era già venuto a Morciano presso l'attuale nostra biblioteca, perché abbiamo fatto vedere alcune situazioni, e quindi è stato anche un incontro abbondantemente positivo. Se avete avuto modo di leggere la convenzione, come dicevo, noi, approvando questo accordo con Ater, assegniamo ad Ater il compito di organizzare nel dettaglio le attività di più alto respiro, di più grande respiro, non le attività che il comune fa con le associazioni locali, che quelle continueranno ad esserci tranquillamente, ma quelle invece di rilievo nazionale, ecco, che necessitano evidentemente di un'organizzazione ben superiore a quella che il comune di Morciano da solo può fare, ecco, saranno di fatto organizzate da loro nel dettaglio. Cosa vuol dire nel dettaglio? Dalla pubblicizzazione alla vendita dei biglietti, all'uomo infratto, come lo definisco io, cioè l'accoglienza nell'ambito delle attività e quant'altro. Sulla base di un cartellone culturale, teatrale, che decideremo insieme, quindi non è un demandare a loro una decisione totale, no. Sulla base delle disponibilità evidentemente delle compagnie teatrali, delle varie organizzazioni che anno per anno si svolgeranno, ecco, il Comune entro il mese di luglio individua il cartellone teatrale, artistico dell'anno di riferimento successivo. La stagione teatrale avviene su 2 anni generalmente, ottobre-aprile, e sulla base di questo cartellone, ecco, loro si organizzeranno. Vi anticipo, poi ho finito perché la faccio troppo lunga, che questa associazione si trasformerà in fondazione, in modo tale anche da rispettare nel dettaglio le normative che stanno intervenendo oltre che a livello nazionale, anche a livello europeo, circa l'utilizzo di fondi pubblici. Quindi la Fondazione, a sentire la Regione, ha, come dire, più capacità, ecco, di introitare risorse che non una associazione. Il Comune di Morciano sarà un socio fondatore di questa Fondazione. E come socio fondatore evidentemente avrà dei suoi rappresentanti nell'ambito della fondazione stessa e basta. Quindi il Consiglio Comunale stasera è chiamato a votare questa convenzione, perché fino comunque al 31 di agosto Ater rimane così come la conosciamo. Noi Consiglio Comunale, ipotizzo tra giugno-luglio, ecco, approveremo lo statuto della fondazione alla quale la Regione Emilia-Romagna sta lavorando, hanno già aperto la consultazione e quindi questa convenzione verrà trascinata da Ater alla fondazione che sarà costituita con ipotetica partenza 1 settembre.
Osservazioni in merito?
Sì, io vorrei fare un paio di, più che di osservazioni, non ho votato, non l'ho spiegato prima, ma guardando la variazione del bilancio, non lo faccio adesso. Morciano, in 35 anni io ho capito che Morciano cambia su 4 cose, il commercio, la casa di cura, la banca, la parrocchia, no, secondo me, sono i 3 capisaldi di Morciano, paese piccolo, e secondo me c'è stata la fiera di San Gregorio. La fiera di San Gregorio, io non so, sarà perché sono fissato, sarà perché l'ho organizzata per 3 anni. Secondo me la fiera di San Gregorio deve ritornare ad essere gestita direttamente dal comune. Ho criticato quest'anno la fiera di San Gregorio, ma non c'è più fatto. Anche se l'articolo sul giornale mi è stato pubblicato con 20 giorni di ritardo, non è dipeso da me, è un informativo. E secondo me andare a delegare una cosa di questo genere, per carità, sarà un'associazione, poi diventa fondazione, a parte che io professionalmente quando sento parlare di fondazione va a finire sempre male. Ma io personalmente do il mio voto contrario, non sono la mia collega sinceramente perché non ci siamo confrontati sul punto, perché io ritengo che queste manifestazioni, soprattutto per quelle che concerne il triennio 2019-2021 della Fiera di San Gregorio, per me deve ritornare ad essere gestita dall'amministrazione. Cioè, non ho mica capito, non capito, cambiamo, non capito, di questo. No. Man mano che passano gli anni ci spostiamo di qualche cosa.
Non è stato chiaro. Ater,
sì.
Non sarà la gestione di San Gregorio.
No, cioè, ho capito, ma gli spettacoli.
Ma gli spettacoli decidiamo noi.
No, lo decidiamo noi sulla carta. Io voglio vedere poi quando, che cartellone ti portano nel mese di luglio. Io la voglio gestire io, il punto è questo.
No, ma, la gestisci, ma la gestisci te?
No, scusate, quando in pratica fate parte di un'associazione e vi portano una cartellonistica dove ti dicono tu ti prendi queste, tu devi scegliere tra quelle.
Però non è detto che lo metti a San Gregorio. Mica obbligatorio che lo metti a San Gregorio. Puoi mettere
a aprile anche per San Gregorio. Se io ho detto qui manifestazioni anche per San Gregorio.
Sì. Sì, come quest'anno.
Allora, io ritengo che in linea di principio tutta la questione dell'organizzazione degli eventi, non capisco il motivo per il quale, almeno per quello che concerne San Gregorio, non lo deve fare il comune, quantomeno deve essere condizionato. La questione economica, si ritorna a valutare le cose come ti comanda. Poi, ripeto, io per questo voto contro, non ho mica capito, noi in pratica c'è proprio queste tre cose. La fiera, più passano gli anni, e io parlo del padiglione, sia chiaro, parlo del padiglione, dell'organizzazione del padiglione, quest'anno è stata fallimentare. La banca, sappiamo tutti, che non è detto forse che io per il prossimo Consiglio Comunale non chiedo proprio anche di fare una discussione poi sulla banca, perché la banca riguarda tutti i morcianesi, adesso incidentalmente lo dico, e quindi credo che ci sia un impoverimento di parecchi soci.
C'è dubbio.
Credo che sia diffusissimo in pratica la tenuta delle azioni della Popolare Valco. Fortunatamente la casa di cura va avanti con le sue gambe, con i suoi proprietari, che sono gente capace, che sanno fare il loro lavoro, ben appoggiata dall'amministrazione, da tutte le amministrazioni che si sono succedute negli anni. Però, ripeto, su questo punto io ritengo che Mociano debba ritornare in pratica. Se noi vogliamo essere la città capoluogo della Valconca, non dobbiamo fare in maniera tale che tutto se ne vada. Cioè, io adesso non voglio usare la solita parola, si potrebbe organizzare qualche cosa con gli altri comuni, qua vicino, ma non dare delle... Per questo, solo questo, per questo aspetto volevo sollevare. Grazie.
Altre osservazioni? Allora, votiamo una favorevoli, contrari, votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli.
Ferma.
Numero 14, modifica al programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019, 2020 e 2021 e dell'elenco annuale del 2019, approvazione schede ai sensi del 16.1.2018 numero 14.
Questa cifra l'abbiamo vista anche prima nella variazione precedente. Sostanzialmente è una variazione funzionale ai lavori da farsi nell'ambito di via Matteotti, che nel tempo si è allargato, nel senso che l'incarico dato era per il rifacimento del muro di contenimento lì della piazzetta di via Ponte, se non che c'è la necessità anche di concludere la via Ponte, cioè è asfaltata per metà, non so se avete visto, dalla metà in su è asfaltata, dalla metà in giù non è asfaltata. E quindi, tenendo conto che adesso nel mese di maggio iniziano i lavori di sistemazione della via Matteotti, quindi dal ponte fino più o meno alla Neghella, con la sistemazione degli attraversamenti pedonali e quant'altro, ecco, visto che si interviene nella zona, si è deciso di intervenire al fine di non metterci più le mani successivamente. Quindi questa variazione di bilancio serve sì per fare il muro, ma anche per sistemare tutta la parte sopra il muro, quindi la parte di via Ponte fino più o meno all'incrocio con via Poggio, più o meno, ecco, più o meno su quella zona lì.
Sarebbero 40.000 euro per l'asfaltatura.
Ma non solo, qui c'è un problema di palificazione, nel senso che a seguito delle indagini geologiche sono venuto fuori che per rifare il muro tu devi scavare da monte prima, quindi devi buttare giù questi benedetti pali dall'alto che devono essere infissi almeno a meno 4 metri dal livello di via Matteotti, quindi se pensate si parte da un palo di
5-6 metri, ma nella parte alta, quella lato nostro, Piazza del Popolo, si arriva a un palo anche di 12-15 metri, quindi quello ha un costo forte. In più la soprintendenza che ha dato parere favorevole evidentemente a questo progetto ci chiede anche di avere una particolare cura sul mattone che si smonta, no? Il mattone esistente, per intenderci. Quindi si spera di mantenerlo, si spera. Il mantenimento del mattone vuol dire lavorarlo uno per uno, addirittura numerarlo, non so se mi spiego, 1, 2, 3, 4, cioè il mattone dov'era, lo rimetti, eccetera. Quindi è un lavorone. E in più, sempre la soprintendenza ha prescritto un ampliamento dell'area verde sopra. Sopra i pini. E un ampliamento della
sì.
E per completare via Matteotti, via Ponte e contorno
sopra parte di via Ponte,
ma poi però era poi il 100.000 era così a sensazione, una volta che fai il progetto invece poi c'è l'esecutivo.
Sensazione? Ancora?
Abbiamo già anticipato il voto favorevole. Allora,
votiamo.
No, per una questione di spesa.
Votiamo. Favorevole? Allora. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevole? Numero 15. Modifica statuto Stato Romagna S.p.A. Approvazione.
Io questo non è inutile che ve la racconto tanto lunga, cioè,
allora votiamo unanimità, votiamo l'immediata eseguibilità, favorevole. 16. Accordo, approvazione, accordo di pianificazione invarianti agli strumenti stabiliti all'articolo 18, numero 20 del 2016.
Bene, se avessimo avuto il proiettore questa cosa l'avremmo vista meglio, diciamo così, nel dettaglio, perché in effetti qua è tutta una questione di catastali a volte anche molto piccoli. E, alla fine però il tema si riassume velocemente come segue. Parliamo del ex bocciodromo e attuale campo di calcetto, al quale in questo momento si accede dal campo sportivo, in virtù del fatto che la strada retrostante il campo sportivo, quindi lato fiume Conca, in parte è di esclusiva proprietà privata, di un privato, e per un'altra parte è di proprietà pubblica, per una metà, con però una riserva di servitù esclusiva a carico del proprietario dell'immobile lì di vigente a fianco al bocciodromo. Il piano regolatore, che oramai comincia ad avere 15-16 anni, già prevedeva che si facesse una accessibilità pubblica al bocciodromo, ex bocciodromo, e al campo di calcetto. Se non che, come voi sapete, due anni fa sono stati fatti i bandi di gestione per quanto riguarda il calcetto, già da tempo l'ex bocciodromo l'anno scorso, e questi due campi sono gestiti da società diverse, dalla terza società che in questo momento sta gestendo il campo sportivo. Pertanto la terza società, per non far nome, la Junior del Conca, in modo particolare quando ha attività a pagamento, come in questo periodo c'è il torneo Carlo Brigo e si accede a pagamento, mal digerisce il fatto che per accedere all'ex bocciodromo, al campo di calcetto, le persone debbano entrare senza pagare il biglietto e tutte queste storie. Morale della favola, quindi, è già dall'anno scorso che c'è una certa spinta, in modo particolare dal gestore dell'ex bocciodromo, affinché questa viabilità pubblica effettivamente venga realizzata. Allora, l'ipotesi è quindi quella di acquisire dal privato la proprietà privata che ci serve per arrivare a consentire l'accesso a queste aree a destinazione sportiva, e dallo stesso privato chiediamo la retrocessione del diritto esclusivo di passaggio, che avrebbe, sulla base del fatto che quando il comune di Morciano acquisì per il tramite del tribunale di Rimini, in virtù del fatto che il soggetto che ha venduto l'area del Parco del Conca era un soggetto con l'amministratore di sostegno, e quindi l'amministratore di sostegno dovette chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere, nel momento in cui l'amministratore di sostegno chiese questa autorizzazione, chiese anche al giudice di autorizzare la vendita a patto che il comune concedesse questo diritto esclusivo di passaggio a quella villa, che in quel momento era ancora di proprietà del proprietario anche del terreno, oggi Parco del Conca. E quindi il comune ha comprato l'area del Parco del Conca con questo vincolo imposto dal giudice. Successivamente il soggetto che aveva venduto il terreno al comune di Morciano ha altresì venduto anche la villa ad un soggetto terzo. Quindi chi ha comprato la villa l'ha comprata con i diritti evidentemente individuati dal rogito notarile precedente. Quindi sostanzialmente la proposta che si va facendo è di realizzare questa strada pubblica in modo tale che si possa accedere alle aree a destinazione sportive senza per forza entrare dentro il campo sportivo, ma entrando nella strada a fianco, operando una sostanziale permuta sulla base delle quantificazioni le cui modalità questo comune ha già avuto modo di individuare l'anno scorso 2018, quando su una traversa di via panoramica abbiamo dovuto definire una servitù di passaggio per accedere all'ex acquedotto comunale. In quel caso la società delle fonti individuò come valore, diciamo così, delle aree aventi questi vincoli di passaggio pari al 70% del valore venale di aree, tra virgolette, libere. Quindi, questa permuta che si va a produrre, sono più le chiacchiere che non il disegno, se ci avessimo avuto il disegno avremmo fatto prima, questa permuta che si va a produrre sarebbe la somma di ciò che il privato cede e che oggi è nella sua esclusiva proprietà, più il 70% della retrocessione del pezzo di strada che oggi è in concesso esclusivo di passaggio, come si chiama, di servitù esclusiva di passaggio. Facendo questa somma, il 100% della proprietà del privato più il 70% del resto, viene una permuta pari a 400 metri quadrati, quindi veramente parliamo di poca cosa. Contemporaneamente, ecco perché questa delibera è così particolarmente lunga, perché fare una permuta fai ridere, mentre invece devi anche allocare da un punto di vista di pianificazione urbanistica ciò che si cede e ciò che si acquisisce. Noi quello che acquisiamo è già conforme al piano regolatore, cioè viabilità. Quindi da un punto di vista di ciò che acquisiamo è viabilità, e il piano regolatore già individua viabilità. Ciò che cediamo, quindi questa permuta dei 400 metri, questi 400 metri che a nostra volta cediamo, oggi come oggi, hanno una destinazione nel piano regolatore che è quella di F4, ma F4 sono servizi pubblici, verde, bla bla bla, del comune, quindi non è che tu a un privato gli assegni un F4, quindi tu gli vai ad assegnare un qualche cosa che è compatibile con il privato. Siccome l'immobile già vigente, già esistente, è un B2,
Quindi gli viene riconosciuto la stessa destinazione d'uso dell'immobile vigente, che è un B2. Sottolineo che il B2 in questo comune non fa superficie, nel senso che non ha un aumento di carico urbanistico, in quanto il B2, la norma del B2, prevede la superficie utile esistente dell'immobile esistente su tutto il comune di Morciano, a prescindere dalla capienza del lotto, dalla grandezza del lotto, più un bonus del 20%. Quindi che tu abbia un lotto di 1000 metri o 2000 metri, se te hai la superficie utile di 100, 100 rimane, punto. Penso di aver finito.
Osservazione?
Io ho bisogno di capire un attimo quale sarebbe questa strada. Scusate, cercate di aiutarmi, perché io stiamo parlando della strada sterrata in questo momento, piena di pozzanghera alle spalle del
campo da calcio,
della tribuna.
Sì. E al di là della rete, in recinzione. Non dentro la rete, fuori dalla rete.
Sì, sì. Dietro la tribuna.
Sì, sì, lato fiume, oltre la rete di recinzione del campo sportivo.
Certo, c'è stato il campo sportivo, poi c'è la tribuna,
sì,
poi c'è, c'è questa strada e poi c'è la casa famosa.
Sì, questo, sì, così.
Quindi parliamo della strada tra la casa e la tribuna.
E la rete, dai. La rete. Nel mezzo c'è la rete di recinzione.
C'è la rete, adesso non so.
Sì, dai.
Ma scusate, siamo sicuri che è di proprietà esclusiva quella lì che avete fatto gli accertamenti catastali, c'è la proprietà ex bilancio Olia, del signor Casano.
Sì.
Perché vi chiedo questo? No, io non vorrei che ci fossero dei problemi di responsabilità amministrativa, semplicemente perché mi viene questo dubbio. Per andare ai due palloni da dire, si è passato sempre di là. Rispondetemi, io personalmente conosco solo quella strada per andare a Londra, non c'è
neanche. Dentro il campo sportivo?
Dentro il campo sportivo.
C'è un cancello dentro il campo sportivo.
Si chiama sempre fra la casa e la rete.
No. Si entra dal campo sportivo, l'accesso principale, da dentro il campo sportivo c'è l'entrata all'area dei palloni.
Sì.
E da dove si passa?
Da dentro il campo sportivo.
C'è proprio la targa,
c'è la targa, c'è il cancello dentro il campo sportivo.
Tant'è. Perché io, per quel che mi risulta, quando ci sono passato qualche anno fa, passavo sempre da lì. Allora, passando da dietro...
Sì, passa anche da dietro.
Certo, come si fa a dire che è una proprietà esclusiva? È una proprietà esclusiva di sicuro, ma gravata da servitù. E le servitù, signori, non è che è necessario fare uno su capire. Cioè, con questo che voglio dire, a me sta bene che il comune vada a chiarire certe situazioni, però credo che gli uffici competenti, vedo che ho firmato da Pazzanghini, quando dà il parere favorevole non può dire che è un'esclusiva proprietà. L'esclusiva proprietà è quando è recintata. La proprietà del signor Casali, e prima di lui del signor Bilancioni, era chiusa fino a un muro di recinzione, cioè una recinzione, non mi ricordo. Mi ricordo che prima che la comprassero loro, quando c'era scritto Quadrelli, c'era già la recinzione con un vecchio muro di cinta, poi è stata sistemata di sicuro. Quindi quello che io voglio dire è come si fa a permutare alla pari secondo questi conteggi correttamente determinati, di un'area che sulla carta è esclusiva, quando esclusiva non è, proprio perché di fatto esiste una servitù di passaggio a favore della pubblica amministrazione, per di più di una strada pubblica.
Con servitù esclusiva. Con servitù esclusiva.
Le servitù non sono esclusive, le servitù sono servitù. Quello deve scrivere quello che volevo. Una servitù di passaggio, una servitù di passaggio.
Sono rotto tutta via, quello che dico.
Io ti dico quello che so, da quello che mi hanno raccontato e da quello che.
No, io non vorrei che l'ufficio tecnico avesse sbagliato nel valutare, non sono i 430 con 308, il privato si sistema, il comune si sistema. Però io ho questo dubbio perché, se ti ricordi, se si ricorda sindaco, l'ultima volta che abbiamo fatto questa del consiglio a dicembre.
Quando
dice così come per la tutela dell'interesse pubblico, però subito lei ha detto no, questa in pratica la rinviamo perché abbiamo bisogno di della relazione.
Esatto.
Io questa relazione l'ho vista stamattina, l'abbiamo vista quando c'è stata messa a disposizione, certo, la settimana scorsa. L'unico dubbio è quello che io e Claudio sto rappresentando. A me mi sta bene tutto lo scambio, però non vorrei che ci fosse anche di poco, anche di un euro, non vorrei che in pratica qualcuno ci venisse a rompere le palle. Sapete che la Corte dei Conti,
questo condivido,
a tutti, non solo alla maggioranza, ma anche alla minoranza.
Non c'è alcun dubbio. Io posso, fino a io ho capito bene, ho capito bene. Io parto dal rogito, che è questo qui che ho nelle mani, non so, ecco, l'avete visto. Questo è questa cartina qui è un allegato al rogito, e questo è una cosa del 2001, 25 luglio 2001. Cioè, sostanzialmente, il giudice, quando dicevo prima, quando ha autorizzato la figlia del Bilancioni, l'interdetta, ecco, ha autorizzato nella misura in cui venisse inserito nel rogito notarile questa servitù esclusiva di passaggio, che viene identificata per una larghezza di 6 metri, una larghezza della strada.
Quella è una servitù a favore del privato.
A favore del privato. Sì. Ecco, che termina nella sua proprietà. Certo. Termina la sua proprietà. La parte rimanente, anche qui, è l'allegato B. La parte rimanente è una particella di proprietà del privato, quindi la servitù esclusiva finisce nella sua particella.
Ma su quella c'è sempre passato
e te come, cittadino. E come l'acquisisce patrimonio pubblico?
Ascolti, se possono fare gli atti. E questo dico a livello economico, cioè
bene, allora,
il concetto di esclusività che è sbagliato, è il presupposto, il diritto è forma e sostanza. Cioè, andare a dire che la proprietà esclusiva mi sta bene, perché di sicuro a livello,
certo,
anche a livello di conservatoria, certo, esclusivamente del signor Casale, nessuno mette.
Benissimo.
Però su quei pochi metri c'è sempre passato tutta la cittadinanza per andare oltre. Sono stato chiaro, io solo per questo.
Quindi, solo per questo. Quindi la potrebbe chiudere o non far passare per nessuno.
Ma stai a scherzare?
A come stai scherzando?
Se no, ci permetto di sottolineare questo.
Allora, facciamo una discussione.
No, è una questione da chiarire, per carità. Se io vanto un diritto di passaggio, io cittadino vanto un diritto di passaggio, il giorno in cui tu chiudi, e nel caso specifico è della pubblica amministrazione, mi sta sentendo così. È vero che io lavoro al cooperato, 50 milioni di costati, però di pazienza, nessuno può andare. Allora, le servitù, il diritto di proprietà o di passaggio si acquisiscono, la sentenza è soltanto una sentenza dichiarativa di una situazione giuridica, ma il passaggio non te lo toglie nessuno. Anzi, se in questo caso il cittadino privato dovesse domani mattina chiudere, non lo deve fare il cittadino, l'amministrazione deve dire il proprietario.
Però attento.
No, pure con le macchine.
Aspettate, però, attenti, fermi tutti.
Aspetta. Neanch'io,
però attento.
Da 30 anni, da 20 anni.
Attento. Però, quando fu fatto l'appalto dei lavori del calcetto, proprio perché tu...
Però di 10,
12, 15 anni fa, non
2009,
lo so, ma prima del 2009, 2004, 2009, bravo, quando fu fatto, venne individuato l'entrata proprio dal campo sportivo, perché da di qua non c'era l'accesso pubblico, tanto sì, per...
Però mi ricordo che si passava, questa è la mia...
Affinché non recinti, passano tutti dappertutto, devi recintare per non passare.
Si tutelano alcune situazioni di fatto, signore, le tutelano di fatto,
ecco, va bene. Questo campo di calcetto, l'hai detto te adesso, quando sarà stato fatto? Nel 2007, nel 2007-2008, quel che ti pare. Già nel 2007, nel 2008, si è dato atto che l'ingresso era dal campo sportivo e non da una proprietà privata, perché il comune, lì non c'era niente, cioè il terreno su cui è stato fatto il campo di calcetto è stato comprato da Statalacci.
Certo, che okay. Dietro la porta
sì, è stata comprata da Statalacci, quindi la Talacci ti ha venduto tutta la terra che contorna sta casa, tutta la terra che contorna sta casa. Quindi nel momento in cui tu hai comprato e tu comune nel rodito notarile riconosci il diritto esclusivo di passaggio sulla tua proprietà che stai comprando a favore di quell'immobile, di un terzo di questo immobile, faccio fatica a pensare come il comune che ha firmato quell'atto notarile, che ha firmato quell'acquisto, mo ci ripensa e dice: ma il giudice non ti dava l'autorizzazione, come facevi a comprare? Come non è così? Cioè, è proprio la richiesta del curatore, come si chiama?
Passaggio per la parte relativa
al primo pezzo.
Esatto. Per il secondo non c'è sempre passato.
Sì, ma no, sì, va bene, ma io ti sto dicendo le due cose differenti.
Non è un diritto acquisito, una servitù è una servitù vita natural durata.
Ma se non c'è la servitù,
non c'era prima.
Ascolta.
Io ci sono passato.
Ma quando hai incominciato? Quando incomincia?
Fare il suo copione perché la sua.
Ma non devi fare un suo copione, ma cosa
c'entra? No,
c'entra niente.
Non c'entra niente, cioè il sindaco sta completamente, sia chiaro. Rilevando che quando è stato fatto nel 2000, io.
Con chi?
Sono votato pure io, però l'ho votato pure.
È lo stesso, però non
si.
A prescindere, se non avessimo accettato quella clausola, non avrebbero venduto il terreno, quindi non c'era niente da discutere. Perché il giudice ha autorizzato la vendita con quella condizione, quindi il notaio riporta nell'atto notarile.
Qualche cosa che non riesco a inquadrare bene il problema.
Scusate. No, te si dici sei sempre passato, prima non ci passavi, non c'era niente dietro. Te ci sei passato in questi anni.
Mi ricordo. Sì. Stamattina dietro la dico, io stamattina sono andato a guardare, ma l'unica strada che conosco
è quella lì. Ma perché è stata
è
fatta. No, è stata
prima
fatta.
Che non, se non c'era il calcetto non dove c'era. Entravi? Dove cosa andavi a fare?
Non c'era, che andavi c'era. Nella proprietà privata.
Non c'era. Te ti ricordi da che c'è stato il campo di calcetto. Che è
sempre passato.
No.
Ma per andare dove? Per andare in una proprietà privata.
Lì entravi direttamente. Quando lì ci stava la Teresa Bisi, ti parlo. Prima ancora.
Guardate, io sto facendo confusione perché se tutti voi convinti, se io la penso contrario, non sono rimasto io sicuro. Però davanti alla casa di Bilancioni, ex Bilancioni, attuale il genere di signor Casati, c'è una recinzione.
Che è stata fatta adesso. Prima andava contro il campo da calcio.
Sì, quando Casali ha comprato la casa, sì. Ha presentato. Ma no, ma di molto di meno, qualche anno fa, quando Casale ha comprato la casa, ha mandato su in comune un progetto di ristrutturazione della casa, eccetera. In quel momento il comune ha autorizzato la nuova recinzione prescrivendo di arretrarsi perché il piano regolatore prevede viabilità. E quindi loro adesso, Casali, dice: a me mi avete costretto ad arretrarmi, però quella proprietà lì davanti rimane la mia, se voi ci volete passare bisogna che in qualche modo ci mettiamo d'accordo, perché io ho la mia proprietà. Cioè questo è un po' il senso, quindi lui dice: io quella roba lì è la mia, quindi in qualche modo voi... Ed è sicuro, tant'è che mi avete prescritto di arretrarmi con la recinzione.
Ripeto la domanda, scusatemi. La recinzione attualmente che chiude la proprietà privata di Casale.
Sì.
Con la recinzione fatta di muro e
sì. È arretrata.
Quando è stata costruita?
Quando ha ristrutturato la casa.
Due anni fa, tre anni fa.
Con la prescrizione di arretramento da parte dell'ufficio tecnico.
Adesso, quando vi spiegate quando è stata costruita.
Sì, questo è. Che non so, ma magari c'è anche scritto nella delibera, forse non ho guardato, ma ci deve essere anche la data della concessione. Adesso non ho guardato, però. Però ecco, la concessione sì, è recentissima.
L'ultima cosa, proprio di tipo tecnico. Ma se fosse fatto con l'articolo 18,
sì.
Sì. Perché non è cambiata, sì. Ormai
è stata fatta salva. Sì, sì.
No, questa era curiosità.
Anche io, la stessa cosa che ho chiesto anch'io all'ufficio.
È
stato fatto salvo. E difatti questa cosa ci verrà bene anche in prospettiva, nei prossimi mesi, questo articolo 18. Perché anch'io ho chiesto, ma l'articolo 18, cioè è stata abolita la legge 20, come fa a resistere l'articolo 18? No, è stata fatta salva l'articolo 18 proprio dalla nuova legge regionale.
Allora, votiamo. Favorevoli? Contrari? Va bene, buonasera a tutti.